parlati l'ultima volta introducendo i materiali ceramici, no? Quindi avevamo di quelle che erano le materie prime, le abbiamo viste addirittura in una versione ancora quindi non ceramica, combinate insieme in modo da avere i cosiddetti crudi e quelli che sono chiamati anche invece proprio nella preparazione di un ceramico i verdi, cioè il verde come nome è l'impasto che è stato essiccato ed è pronto per essere cotto. Ora però noi vogliamo vedere, recuperare alcuni concetti che abbiamo già raccontato la volta scorsa e poi entrare nel vivo di questa cottura. Lo faremo, attenzione, in una versione il più semplice possibile per poi arrivare a qualche applicazione particolare che vi può interessare. Intanto cosa abbiamo detto dei materiali ceramici? Abbiamo detto che derivano da un processo di miscelazione di materie prime che alla base sono costituite da degli ossidi, in particolare noi abbiamo visto un insieme di ossidi cosiddetti fillosilicati per quanto riguarda le argille. Abbiamo detto che non basta inserire questi come al solito perché si potrebbero verificare alcuni fenomeni di eccessivo ritiro idrometrico, quindi di smarrimento della forma o perturbazione della forma. Quindi abbiamo la necessità di utilizzare degli smagranti che quindi sgrassino l'impasto e questi sono costituiti da materiali inerti. Può essere semplicemente quindi della sabbia silicea, per esempio, sabbia di quarzo. Poi abbiamo i fondenti, che sono invece degli altri materiali che fondono a temperature più basse di quelle relative alle materie prime di partenza e che creando una fase liquida favoriscono le reazioni chimiche che avvengono durante la cottura tali da farle avvenire a temperature più basse rispetto a quelle che invece si riscontrerebbero se non inserissimo questi materiali. Quindi è chiaro, noi abbiamo bisogno di alcune sostanze che facilitino queste reazioni che avvengono durante la cottura, ma anche per un semplice motivo abbastanza banale, che è quello di voler risparmiare. Quindi se io riesco ad ottenere lo stesso prodotto senza perdere particolari proprietà con l'introduzione di un fondente, come al solito vince il compromesso e quindi inserisco questo. Peraltro attenzione che questi materiali quando fondono, quindi costituiscono una fase liquida, pastosa, che una volta che si solidifica è amorfa, è vetrosa e va ad occludere proprio come una vetrina i pori. Lato positivo di questo e lato negativo. Beh, se dobbiamo realizzare il nostro piatto smaltato è il nostro obiettivo. Dobbiamo avere una finitura non porosa, non è che ci versano sopra la minestra e ci passa attraverso il piatto, ok? quindi questo è di sicuro. Se vogliamo realizzare una protezione ceramica, un involucro ceramico ad un macchinario, non possiamo che avere una struttura non porosa. Se dobbiamo proteggere un'apparecchiatura, ancora stesso discorso. Ma se devo realizzare un mattone che poi deve essere intonacato, per esempio, il vetro non ci va d'accordo, perché l'intonaco ha bisogno di una struttura porosa per poter aderire. Tanto è vero che, se avete mai visto un muratore lavorare, bagnerà la superficie dell'aderizio prima di disporre l'intonaco, quindi va a mettere un po' di acqua in modo che non l'assorba dall'intonaco, altrimenti questo toglierebbe acqua all'intonaco stesso, che è a base cementizia, acqua, sabbia e cemento, e di conseguenza genererebbe anche in questo caso una mancanza d'acqua per le reazioni di idratazione, e una fessurazione, una inconsistenza da un punto di vista meccanico. Ok, detto questo, quindi può essere utile, può essere dannoso a seconda del materiale che stiamo producendo, ma come abbiamo detto, questo genere di mattoni viene realizzato ad una temperatura decisamente inferiore rispetto ai ceramici di cui ci occuperemo noi, che sono ceramici ad elevate prestazioni e ceramici che devono assicurare delle protezioni particolari, però potrebbero essere poesia. In laboratorio più spesso ci siamo occupati di ceramici che rivestono per esempio parti di turbine per aeroplani, che devono avere una loro comodità, perché lo scopo in quel caso è riuscire ad avere una conducibilità termica ridotta e delle proprietà meccaniche invece elevate. Far coincidere queste due cose non è banale, ok? Oh, quali sono le basi dei nostri fondenti? Beh, può essere il carbonato di calcio oppure i feldspati. Anche in questo caso vi accorgerete ci sono due belle differenze di temperatura su ceramici diversi. Il carbonato di calcio viene utilizzato generalmente in questi mattoni, e guardate che cosa è successo per dirvi che la qualità è pessima in questo caso. Allora, ecco, guardate qui. Il carbonato di calcio, il professor De Lobo mi ha insegnato che si CaCO3, ok? Si decompone a una certa temperatura, scusate, in CaO più CO2, d'accordo? Succede questo al carbonato di calcio. La temperatura in cui inizia ad avvenire questa reazione sono circa 600 gradi, ma è cineticamente rilevante sui 900 gradi. Poi siamo con gesso cinese. Che succede?
Non ho nulla se contro
quella parte del mondo ci manderebbe. Dicevamo CaO più CO2. Se rimane così, però, l'ossido di calcio tenderà ad associarsi, a reagire con l'acqua. L'acqua qui dov'è? È l'umidità nell'ambiente. CaO più H2O, CaOH.
Frequenza pneumatica. Frequenza pneumatica.
Sì, ma in generale un po' di umidità in un'aula del genere, voi state respirando, poi ce l'abbiamo qui.
Non c'è nessuna infiltrazione.
Esatto, e quindi abbiamo un effetto. Che cosa ha questa reazione? Ve l'ha detto? Sì, che ve l'ha detto. È fortemente esotermica. Questa è la reazione, guardate, avete mai sentito parlare della calce? lo spegnimento della calce. Chi spegneva la calce in antichità perdeva una quantità di sangue dal naso incredibile, perché è fortemente irritante e rilascia un calore. Andate a vedervi su YouTube qualche video di spegnimento della calce, ancora nei paesi dell'est, tipo quelli di Slovenia, Slovacchia, no, cioè è ancora praticato, nel senso, per produrre magari calci di qualità, quindi anche in questo caso non era dispregiativo, era perché ci sono ancora alcune realtà e alcune tradizioni che qui si sono perse. Allora, detto questo, che cosa succede? Che essendo una reazione fortemente esotermica, genera quindi delle pressioni, dei fenomeni espansivi, e questo è stato un impasto mal gestito, perché evidentemente i grani che sono stati disposti, ma ne trovate tanti, guardate qua, è pieno qui e si vedono ancora gli inclusi. Evidentemente il carbonato di calcio che è stato inserito non è stato macinato bene, quindi sono avvenute queste reazioni su dei pezzi in massa più grandi. E invece, se questo fosse stato curato di più come materia prima, non si sarebbero verificati, ok? Quindi, come vedete, abbiamo un'enciclopedia già guardando le pareti di questo posto, che sono sempre un'immagine di quello che gli ingegneri non dovrebbero fare. Feldspati invece, feldspati temperatura superiore 1250-1450, stiamo parlando di ceramici come possono essere le porcellane, i gres, o ceramici dedicati appunto all'aspetto industriale. Abbiamo già parlato di quella che è la selezione delle nostre materie prime. Può essere una selezione quindi di cava, sicuramente quando stiamo parlando di aspetti industriali, perché non è pensabile riuscire a recuperare la materia prima come facciamo noi in laboratorio, acquistandola direttamente dal fornitore, perché in quel caso ci serve che sia certificata, che ci siano degli standard specifici e così via. Le produzioni industriali avvengono, così come quelle artigianali, avvengono in cava. Ora, perché vi mostrerò questa serie di slide che sembrano leggermente lontane? Per dirvi un qualcosa, che il materiale ceramico che produciamo, anche quello più avanzato, nasce da un principio, cioè un principio molto semplice, che è proprio quello di mettere assieme delle materie prime, di riuscire a dargli una forma e successivamente poi esporlo a delle temperature. Queste temperature provocano trasformazioni che abbiamo definito irreversibili, cioè trasformazioni che generano delle neoformazioni che hanno altre caratteristiche e conseguentemente danno al materiale altre proprietà. Una trasformazione è irreversibile quando non posso tornare alla condizione di partenza, ok? Quindi se io prendo la mia acqua, la faccio evaporare, sono capace di recuperare quel vapore e farla tornare acqua, quella è reversibile. Ma se prendo la mia argilla e la espongo ad alte temperature, ho cambiato le fasi mineralogiche, ho ottenuto delle strutture diverse, e non è che raffreddando io ottengo nuovamente la struttura che avevo prima. In un certo senso abbiamo visto anche noi già qualche trasformazione reversibile e irreversibile quando abbiamo pensato a quelle strutture che venivano generate per esempio per un brusco raffreddamento, cioè che erano metastabili, stabili soltanto ad una certa temperatura. Per renderle stabili anche a temperatura ambiente abbiamo dovuto fare dei bruschi raffreddamenti. Ora, torniamo a noi, perché dicevo che c'è qualcosa che ci lega ad una produzione praticamente a petto nudo, cioè per dire che è sempre quello il principio. principio, ecco perché si è stati in grado poi però di produrre le piastrelle dello shuttle, perché la tradizione, cioè l'uomo sbatte la testa su questi concetti da tantissimo tempo, quindi da quando semplicemente gli serviva costruirsi un riparo, arrivando successivamente a poter progettare dei pezzi piuttosto sofisticati. In questo senso noi abbiamo tutte quelle operazioni che, ripeto, a introduzione artigianale ci sembrano così lontane, ma che in realtà, vedremo, sono semplicemente state automatizzate. Cioè, dopo che io ho ottenuto il mio impasto, sia che lo faccia con le mie mani, sia che lo faccia poi con degli strumenti meccanici, dovrò aggiungere quelle sostanze che abbiamo detto a completamento delle materie prime, cioè ho l'acqua, successivamente ho una fase che è quella della formatura, che può avvenire secondo dei processi differenti. Ora vi faccio vedere, perché questo vi può interessare anche di più, come per esempio vengono realizzate, se già non lo sapete, le piastrelle che noi abbiamo sul nostro pavimento. Cioè abbiamo la necessità di pressare la materia prima, guardate un po', voi a casa avrete anche l'audio ascoltante, quindi abbiamo delle presse piuttosto importanti che vanno a compattare le materie prime e a dare una forma ben precisa, che in genere è proprio quella di una superficie, cioè dove due direzioni prevalgono rispetto alle altre. Scusate, prenderci la mano. Questo invece è l'esclusione, così arriviamo anche a vedere qualcosa che poi abbiamo già detto per i materiali polimerici, e qualcuno aveva il dubbio su come avvenisse appunto l'esclusione. Abbiamo detto che esiste una matrice, la matrice qui è di colore bianco, l'impasto attraversa, l'impasto si trova qua dietro, attraversa la matrice e viene fuori il negativo. Adesso vediamo in video proprio la produzione, in questo caso il puntanale, laterizio, quindi abbiamo, potrebbe essere un porto per esempio, guardate un pochino che cosa succede, qui sta venendo fuori attraverso la matrice il nostro impasto, ed eccolo qua. Quindi noi abbiamo, questo è tutto crudo, cioè non è, anche se è ben pressato, è attraversato, ma non è un mattone cotto, non ha consistenza di cottura. Vedete, viene fuori dall'estrusore, guardate che ci sono un po' di vapori, perché è ovvio che il tutto è abbastanza caldo, e poi un filo metallico taglia nelle due direzioni, eccolo qua, nelle due direzioni, perché adesso come vibrerà il tavolo si separa nei blocchi, così come saranno poi portati a cottura, eccolo qui l'ulteriore divisione, qua ha attraversato il taglio, adesso vibra e si separano in diversi blocchi che verranno portati poi alla cottura. Quindi avevamo un impasto iniziale che viene spinto attraverso la matrice. Immaginate di dover fare la pasta, non so, avete visto gli estrusori per la pasta qualche volta, per gli spaghetti, insomma, questo per le eliche, insomma, noi abbiamo, diciamo, un estrusore, una forma, otteniamo nel nostro materiale esattamente il negativo. Dopodiché lo dobbiamo tagliare nei pezzi che ci servono, e in questo caso appunto sono questi. Poi infine abbiamo il collaggio, e il collaggio, adesso lasciamo, andiamo un po' veloci perché questo è un video anche abbastanza banale, dove abbiamo la preparazione dell'impasto, poi successivamente la composizione della fluidità opportuna, il montaggio della forma, vedete il tipo in abiti professionali, e poi, scusate, sì, qui viene versato, proprio questo è il collaggio, la forma viene poi acquisita, cioè la nostra forma è in grado di assorbire dell'acqua, dell'impasto, e rimanere adesa alla superficie. Successivamente verrà smontata la forma e si otterrà il pezzo che è stato desiderato. Tutti, per esempio, i sanitari che avete anche a casa vostra sono realizzati così, gettando la ceramica, la materia prima ancora non cotta, dentro delle forme, per esempio in polistirolo, poi viene ottenuta la forma desiderata e verrà successivamente cotta. Ora abbiamo la nostra fase principale, che abbiamo detto essere quella di essiccamento, cioè l'essiccamento è, e l'ho già detto però l'altra volta, quindi mi soffermo poco, è una fase importantissima dove noi abbiamo la perdita dell'acqua in eccesso, cioè perdiamo quell'acqua che ci è servita per rendere omogeneo l'impasto, per darle la fluidità desiderata, che era anche quella fluidità che ci permetteva di fare le operazioni che abbiamo visto. È ovvio che a seconda anche degli utilizzi che noi abbiamo bisogno di una fluidità diversa dell'impasto. Se lo dobbiamo colare rispetto a fare una piastrella, avete visto qual è la differenza con la quale deve essere preparata la materia prima, ma in tutti i casi io devo avere perdita d'acqua. Ora, cosa abbiamo detto? Che se la perdita d'acqua avviene troppo velocemente, non abbiamo la possibilità di accompagnare i foglietti di argilla in modo che questi si avvicinino il più possibile tra loro e si fissino in dei punti, mantenendo peraltro la forma che noi abbiamo dato, che viene stabilizzata dalla presenza del materiale inerte. Quindi abbiamo la necessità peraltro di eseguire questo lentamente, perché l'esposizione ad una temperatura eccessiva o ad un valore di umidità relativa troppo basso accelererebbe questo processo, facendo evaporare già l'acqua all'interno della nostra struttura. Questo si tradurrebbe in dei pori interni piuttosto grandi, che rappresenterebbero dei difetti per quanto riguarda, per esempio, le proprietà meccaniche. Quindi sarebbero dei macrodifetti dove si concentrerebbero gli sforzi, dove avremo meno superficie resistente. Questi procurerebbero l'avanzare di una frattura molto velocemente, e quindi, insomma, dei bassi valori di resistenza meccanica. Ora, quindi, l'essiccamento che viene descritto e che voi andrete a rivedere anche schematicamente è certamente, come abbiamo detto, una fase rilevante della nostra lavorazione. Il ritiro lineare che cerchiamo di contenere con la presenza proprio del materiale inerte, anche in questo caso è funzione delle argille che noi utilizziamo come materia prima. Guardate quanta differenza c'è, per esempio, tra il caolino e la montmorillonite. Quindi siamo tra il 3 e il 10 e il 12 e il 23. Sono entrambe argille, però abbiamo una capacità di catturare acqua molto maggiore della montmorillonite, per esempio. Questo è molto pericoloso, per esempio, in alcuni settori dove l'acqua è meglio che non venga inglobata per dei fenomeni espansivi, o anche quando appunto stiamo parlando di durabilità del nostro materiale. Ora passiamo alla cottura, lo vedremo, ripeto, prendendo in esame una tipologia di argille, perché vi ho fatto vedere quella tabella. ne prendiamo soltanto una e questa dovrebbe conoscere. In particolare prendiamo il paolino per la sua semplicità. La nomenclatura chimica che utilizzerò è vecchia, cioè nel senso che oggi le argille non vengono più rappresentate per ossidi, però io lo faccio perché in tecnologia dei materiali invece ci interessa proprio individuare delle composizioni specifiche. Questo è il taurino, cioè abbiamo Al2O3, 2SiO2, 2H2O, cioè quelle strutture tetraedriche e ottaedriche, ve le ricordo, sistemate in questa maniera. Perché vi dicevo che la nomenclatura è vecchia? Perché in passato si utilizzava appunto raggruppare le diverse specie atomiche per ossidi. Quello che vogliamo dire in questo senso è che non è che ci sia per esempio dell'acqua, ma è la maniera con cui sono legati i nostri atomi, i nostri gruppi, che segue queste proporzioni. Cioè sappiamo che nel caolino ci sono 4 atomi di idrogeno e 2 atomi di ossigeno, cioè significa che ci sono un certo tot di gruppi OH che abbiamo visto essere presenti proprio nell'ottaedro. Ricordate le strutture? Il tetraedro ha il silicio al centro e 4 atomi di ossigeno. L'equilibrio elettrostatico è garantito dal fatto che il silicio è 4 più e gli ossigeni, pur essendo O2 meno, condividono questa carica negativa tra due strutture diverse e di conseguenza ne compete una per tetraedro. Ora, 4 cariche negative vanno a stabilire un equilibrio con 4 cariche positive. Ottaedro, avevamo invece la presenza, nella versione standard della nostra cella cristallina, dell'alluminio 3+, e poi abbiamo 3 cariche negative che arrivano dai gruppi OH- che si trovano sui vertici, anche in questo caso 3 condividono con uno, 3 con un altro e così via, sistemandosi in quella struttura a foglietti che avete già visto. Vi ricordo anche che quelle strutture però possono avere delle sostituzioni cosiddette allotropiche, dove il silicio Si4+ può essere sostituito dall'alluminio 3+, non abbiamo più l'equilibrio, e l'alluminio 3+ può essere sostituito per esempio dal ferro 2+, anche in questo caso non c'è più equilibrio elettrostatico. Questo comporta l'avvicinamento, cioè la capacità delle argille di attirare degli ioni, sodio, potassio, calcio, insomma possono esserci delle impurezze che vengono portate poi all'interno del materiale e ci seguiranno anche in quelli che saranno i processi successivi. Cosa succede quando io riscaldo la mia argilla? Beh, intanto intorno ai 150 gradi perdo la rimanente acqua che era rimasta anche dopo l'essiccamento. Perché? Perché comunque all'interno del nostro materiale non è che l'acqua evapora a 100 gradi, ci sono delle tensioni capillari, ci sono delle forze che trattengono l'acqua anche per tensione superficiale, e di conseguenza serve innalzare un po' di più la temperatura per perdere queste piccolissime percentuali di acqua. Allora aumento ancora la temperatura, dovete immaginare il nostro forno come un forno orizzontale, poi vi faccio vedere giusto a livello di cenno il forno per la produzione di un altro materiale ceramico che è il cemento, e così siamo anche vicino a noi perché vi mostro proprio il forno del cementificio di San Manzai. E allora dicevamo, arriviamo su 450-600 gradi e che cosa succede? Il caolino diventa beta caolino, cioè a questo punto i legami con i gruppi OH vengono rotti, quindi vedete si perde l'acqua cosiddetta di cristallizzazione. Fate attenzione, questa non è l'acqua dell'impasto, è l'acqua che c'è nella struttura delle argille, intesa come gruppi OH- che stanno su quei vertici degli ottaedri. Quindi non venitemi a dire che questa è acqua che evapora, che l'abbiamo messa quando abbiamo impastato il tutto. No, quell'acqua è andata via entro i 150 gradi. Ho dei legami chimici nei confronti di dei gruppi OH e che vengono riassunti in questa nomenclatura perossidi come 2H2O, e questo legame a questo punto viene spezzato. L'acqua, la freccia in alto, almeno questo dal corso di chimica l'avrete appreso, significa che va via in stato gassoso, di vapore, quello che preferite. Ora, dal metacaolino a 950 gradi noi abbiamo una trasformazione in uno spinello, che non è quello che state pensando, ma lo spinello è, magari anche questo l'avete visto nel corso di chimica, lo spinello è un composto che presenta un rapporto tra due ossidi 2 a 3. Quindi ogni qualvolta, quindi è un termine generale per indicare qualcosa, il metacaolino si trasforma, cioè innalzando la nostra temperatura otteniamo una reazione chimica che ci dà la formazione di uno spinello, che in questo caso è 2L2O3 legato a 3SiO2, e poi abbiamo della silice amorfa. Cioè viene quindi a separarsi una parte dell'ossido di silicio e a venire messo da parte. Infine, dallo spinello, ancora innalzando la temperatura sino a 1100 gradi, abbiamo una fase che è la mullite e la cristobalite. Ora, la mullite, vedrete, è costituita da dei... è una fase aciculare, da dei cristalli aciculari spilliformi che si intrecciano tra loro, si relazionano tra loro, ed è questo fatto che dà proprio delle caratteristiche eccezionali ai ceramici, cioè l'interazione tra questi cristalli aciculari aghiformi, tra queste forme di spilli che si intrecciano tra loro. Le ragazze ci potranno dire quanto a volte fa male il nodo sui capelli, no? Ecco, in questo caso sono proprio queste le reazioni che danno le proprietà meccaniche. Ora, noi abbiamo visto questo sistema di cottura, che è quello che vi verrà richiesto, perché, come già vi dicevo prima e riassumo in questa slide, noi abbiamo una qualche difficoltà e va oltre in un certo senso il programma di questo corso voler fare spiegare le cotture per i diversi per le diverse argille. Quindi sono sistemi complessi che richiederebbero un approfondimento che però non è previsto in questo programma, ok? Quindi ci dovrebbe essere un altro semestre di corso per occuparci di una serie di altre cose relative ai ceramici. Ora, la mullite non è l'unica fase mineralogica che noi possiamo avere, abbiamo anche collastolite, erenite, insomma sono sempre delle nuove forme, quindi delle neoformazioni che vanno ad incrementare quelle che sono le proprietà. Allora, se vogliamo fare un riassunto delle proprietà dei ceramici, ci dobbiamo ricordare che c'è una buona resistenza meccanica, un ottimo isolamento elettrico, quindi abbiamo che il materiale è un isolante, a seconda della struttura che può avere, anche in questo caso varia, però anche in funzione di quella che è la porosità possiamo avere un ottimo isolamento
tipo termico, in generale si presenta come particolarmente resistente alle sostanze chimiche, però dobbiamo anche tenere in considerazione che quando noi parliamo di ceramici stiamo parlando veramente di una classe molto ampia di materiali, che come abbiamo detto va dal mattone sino al materiale dello spazio, che coinvolge i vetri, e quindi dobbiamo anche cercare di fare uno sforzo e stavolta forse ammorbidire quelle classificazioni che per alcuni materiali sono più vere che non in questo caso, dove l'articolazione di materiali molto diversi tra loro può portare a fare delle valutazioni un po' troppo sommarie. Ora vi voglio mostrare quella che è la struttura che noi abbiamo, per esempio, in un mattone, giusto per vedere una ceramica. Queste sono le neoformazioni che possiamo riscontrare al microscopio elettronico, vedete anche qui inquadrate. Questo genere di reazioni chimiche che producono quindi queste nuove forme mineralogiche, immaginatele quindi moltiplicate, non appena accennate come qui, quindi abbiamo una completa trasformazione della nostra struttura, e ci danno appunto quelle relazioni particolari. Ora, proprio rimanendo sulla cottura di quello che è il ceramico, vi faccio vedere, come vi ho promesso, qualcosa che è relativo invece alla preparazione del legante per eccellenza, che è appunto il cemento. Datemi un secondo. Ok. Allora, in questo caso noi quali materie prime abbiamo? Attenzione, abbiamo il calcare, le argille e la sabbia. Quindi abbiamo, guardate, ve lo faccio vedere, è solo ad accenno perché non dobbiamo fare parti di programma quest'anno che riguardino questi materiali nello specifico, perché siete dei futuri ingegneri meccanici, ma perché da un punto di vista industriale la cementeria è qualcosa che sono sicuro vi affascinerebbe. Quindi se non l'avete ancora visitata, fatelo, perché è un'industria molto importante, molto impattante nel territorio, è una delle più impattanti anche a livello ambientale, e se consideriamo quello che è tutto ciò che ruota attorno, cioè la cava, il cementificio, la cementeria nasce ovviamente attorno alla cava, perché c'è un consumo elevato di materie prime. Per ottenere un chilogrammo di clinker io devo utilizzare 1,5 kg di materie prime, e attenzione che la stessa vita utile di un impianto così grande è funzione della cava in cui si trova. Noi abbiamo proprio in Sardegna un'esperienza negativa di questo, perché in passato i direttori di impianto venivano retribuiti in funzione del rendimento della cementeria. Quindi che facevano? Utilizzavano ad un certo punto quelle che erano le migliori materie prime al fine di ottenere una quantità superiore del legante, e mentre invece la coltivazione della cava avrebbe meritato una, passatemi il termine, diluizione di queste materie prime. Così facendo, la stima di vita oggi della cementeria credo che sia intorno ai 20 anni ancora, dopodiché non potrà più essere utilizzata, perché una quantità di materie prime del genere non può essere spostata. Non è pensabile di prendere e spostare delle materie prime da un posto all'altro, perché i costi poi li eviterebbero eccessivamente.
Questa è la cava di calcare attorno, l'impianto sta qui, questa invece è la calcidrata, questo è l'ingrandimento, quindi adesso vi faccio rendere conto di quanto è grande, ma di quanto è grande tutto all'interno, cioè anche i mezzi che girano, non sono i mezzi comuni, sono mezzi per esempio che occuperebbero l'intera carreggiata della 131, camion, buspe, insomma stiamo parlando veramente di una piccola città dove c'è una vita differente da un punto di vista almeno delle dimensioni. Questa è la cava invece delle marne, delle argille. Ecco, questa è una di quelle buste, adesso per farvi rendere conto, non che io sia uno spirombone, però ci stai dentro, quindi è effettivamente qualcosa di enorme, così come sono enormi i diversi mezzi che servono per trasportare il materiale che viene cavato verso i nastri trasportatori. Che succede? Queste materie prime quindi vengono portate al punto dei nastri trasportatori, dal nastro trasportatore si arriva verso la prima parte dell'industria dove vengono macinati, perché nessuno prende e butta un masso dentro il forno, il tutto deve essere già ridotto a delle farine. Queste farine devono essere inumidite per un motivo molto semplice: il forno di cui stiamo parlando è un forno enorme, cioè un forno che è lungo 100 metri ed è largo dai 3 ai 6 metri, quindi è enorme. Riscaldare il forno, che viene con una fiamma alimentata da del gas. Ora, per darvi l'impressione, la pulizia del forno, che non viene fatta con metodi banali, non è che si entra e si pulisce, perché il forno non viene spento e acceso tutti i giorni, non è il forno di casa, il forno lavora per un tempo lunghissimo e però si formano delle incrostazioni, ci sono dei fucili per pulire il forno nelle incrostazioni, quindi ci sono gli operatori balistici che si mettono in posizione e sparano dei veri e propri proiettili verso le incrostazioni, ok? Quindi è veramente qualcosa di molto complesso e di parecchio carino da studiare. Quindi che cosa vi dicevo? Vengono inumiditi per un effetto particolare. Voi immaginate questo tubo enorme dove alla fine c'è la fiamma, quindi una differenza di calore significa movimenti convettivi dell'aria all'interno del forno. Se voi all'ingresso mettete della polvere, i moti convettivi sollevano, avrete sicuramente a volte spazzato un piazzale, avete notato che c'è bisogno di inumidirlo perché altrimenti vi ritrovate completamente impolverati, no? Il principio è sempre quello, quindi si inumidisce la materia prima, la si porta dentro in modo che stia ferma sul piano, il forno ruota, adesso lo vediamo. Questa è la parte dove viene macinato, qui c'è la bocca del forno e questo è il forno.
Va sempre vicino alla cava.
Come?
Va sempre vicino alla cava.
Sì, la cava stava praticamente qui. Non è che sia appiccicato, ho detto ci sono i mezzi che fanno qualche... Stiamo parlando comunque sempre di qualche chilometro, proprio perché c'è uno schema di coltivazione, cioè ci sono i geologi che hanno fatto le indagini, sanno che in un punto c'è tot calcare, che in un'altra parte c'è tot argilla e si procede con una mappa nell'individuazione ogni volta delle materie prime. Tutto questo lo dovete immaginare ovvio in continuo, no? Quindi c'è una programmazione delle attività. Ora che succede? Ora vediamo schematicamente le temperature, poi abbandoniamo l'argomento, però e sono indicative, sulla bocca noi abbiamo circa i nostri 100 gradi, dove l'acqua che abbiamo usato per far tenere in posizione, cioè per tenere in posizione le polveri, deve andare via, quindi siamo intorno ai 100-150 gradi. Ancora una volta, siccome abbiamo argille, la temperatura è sempre quella, intorno ai 500-450 gradi noi abbiamo l'acqua di cristallizzazione che stavolta si libera. A 600 gradi parte questa reazione, cioè il calcare si va a decomporre in ossido di calcio e in anidride carbonica, e siccome il calcare è la materia prima preponderante, abbiamo forti emissioni di CO2 in questo caso, dicevo a partire da 600 gradi, ma è a 900 che la reazione ha delle cinetiche interessanti. Tra i 900 e i 1200 si ha una nuova reazione che ci porterà alla formazione del silicato bicalcico, poi infine formeremo il silicato tricalcico e qui il forno viene tenuto a 1450 gradi per 15 minuti e il materiale viene successivamente raffreddato bruscamente, perché il silicato tricalcico, che è quello che ci garantisce a 28 giorni dal nostro getto di quello che sarà il futuro calcestruzzo, perché qua siamo ancora al clinker, dicevo, il silicato tricalcico è metastabile, quindi lo devo raffreddare bruscamente per averlo stabile. Successivamente lo devo distribuire. No, scusate, io ho tenuto il clinker, successivamente lo devo ancora miscelare con una piccolissima percentuale di gesso tra lo 0 e il 5% e poi lo posso distribuire. A questo punto è diventato il cemento Portland, che prende il nome da una località inglese dove appunto si pensa sia stato formulato per la prima volta. Detto questo, noi abbiamo poi l'intera distribuzione per le stazioni di confezionamento del calcestruzzo sulla 131. Qualche volta avrete visto questi mezzi che sono molto simili alle autobotti, in realtà però sono un pochino più strette, che contengono il cemento Portland o i cementi di miscela in polvere, oppure il classico sacco di cemento che trovate dal rivenditore del materiale edile. Ci sono poi una serie di altri composti che però noi adesso tralasciamo e che sono altrettanto importanti. Ridiremo qualcosa quando facciamo la lezione, quando faremo la lezione dei materiali compositi su quello che è il calcestruzzo, giusto per citarlo tra i materiali, anche perché è il materiale composito maggiormente utilizzato al mondo e in Italia abbiamo un utilizzo pro capite elevatissimo. Andate a vedere quello che è il consumo pro capite. Facciamo una pausa. Ma non per fare cemento, no, perché non conviene trasportare le materie prime. Cioè lunghi tragitti. Beh, può essere una cava di pietra normale per altri utilizzi. Allora, va bene, adesso riprendiamo la lezione. Vorrei far notare un aspetto fondamentale che differenzia l'utilizzo della cottura nei ceramici così come tradizionalmente li abbiamo concepiti è per esempio invece la produzione di un legante come il cemento. Che cosa ci notate di differenza? Cosa vi risulta? Pensate ad un ceramico e pensate poi al cemento dopo come materiale ottenuto. Che cosa vi sembra che ci sia di differenza?
È il progetto meccanico.
Se penso a un piatto che si rompe facilmente, c'è da
la fragilità.
Se io dico cemento, voi cosa pensate?
Polvere.
Cioè non state producendo qualcosa di finito e non state producendo neanche qualcosa che ha proprietà meccaniche, perché è un corpo granulare, la consistenza è quella di una qualsiasi farina con la quale voi potete avere a che fare. Il ceramico, abbiamo visto lo scavo, l'individuazione delle materie prime, l'impasto, l'unione con altre sostanze, l'essiccamento, la cottura, stop, al massimo lo volete decorare, potete decorarlo. Avete la vostra tazzina, avete la piastrella per lo shuttle, è pronta, è così, dopo cotta va
montata, utilizzata, quello che volete. Nel caso del cemento voi non avete un materiale finito, le proprietà meccaniche non esistono ancora. Il cemento ha un'altra caratteristica, è un legante che svilupperà quelle proprietà a seguito della presenza di acqua, cioè le reazioni di idratazione con l'acqua porteranno a delle neoformazioni che sono ancora una volta di forme acicurali, fibrose, che si intrecciano tra loro e stabiliscono addirittura dei legami di tipo secondario, sono legami di Van der Waals, che però sono ripetuti un numero di volte elevatissimi, tali da dare prestazioni meccaniche. In altri corsi, voi sapete già quali, io faccio vedere il gecko come mascotte di questo materiale, perché il gecko di fatto ha un funzionamento molto simile, già in paura, ha paura dei gechi. E no, perché alcuni appena hanno nome di gecko già. Qual è la sua capacità? Per esempio, percorrere una superficie anche in verticale. Che cos'ha la sua pelle? Guardate, ve la faccio vedere la pelle del gecko, così, così giusto per dare un po' di senso alla tecnologia dei materiali. Che gli permettono di, semplicemente modificando la posizione di questi peletti che ha sulla superficie, di stabilire dei legami con questa e di percorrere anche in senso opposto o in verticale o anche superfici orizzontali, ma al contrario. Tanto è vero che oggi la tecnologia dei materiali cerca di replicare, ci sono già degli esperimenti per esempio su delle tute per consentire, in genere sono applicazioni per esempio inizialmente dedicate ai corpi speciali militari, che consentono di percorrere superfici verticali con degli impulsi che modificano le posizioni del rivestimento che è costituito ovviamente da nanostrutture. Ecco, il cemento in sé sviluppa proprio delle neoformazioni filiformi che vanno ad interagire tra loro e a determinare questa eccellente resistenza meccanica. Quindi abbiamo uno step in più, cioè abbiamo tutta la produzione, la classica cottura che si aveva anche in precedenza, l'ottenimento però è un corpo granulare che voi utilizzerete insieme ad altri materiali, per esempio nel caso del calcestruzzo, ma le proprietà meccaniche derivano da altre reazioni chimiche. Quindi abbiamo già avuto le reazioni chimiche durante la cottura che hanno trasformato le materie prime. Abbiamo macinato il tutto, abbiamo raggiunto delle temperature tali che si formino dei composti che a contatto con l'acqua sviluppano questo che viene chiamato il gel silicatico, e questo gel dà consistenza nel tempo. Ritornando al ceramico classico, nel ribadire quello che è l'applicazione, il campo di applicazione è vastissimo, quindi abbiamo guarnizioni, valvole, stampi per la formatura dei metalli, parti di motori, insomma veramente possiamo individuare anche in questo caso un utilizzo molto ampio. In un periodo si è
studiavano ceramici che si sono anche applicati in alcuni casi, per esempio per il rivestimento dei computer, non per non farli in materiale plastico. In realtà poi la plastica è molto più gestibile da questo punto di vista e soprattutto non ha un difetto che i materiali ceramici, almeno nella loro maggior parte, hanno, cioè l'eccessiva fragilità. Attenzione quindi che se all'esame vi chiedessi di paragonare dei diagrammi sforzo-deformazione di un materiale plastico con un materiale ceramico, noi avremmo certamente da dare l'impronta ad una maggiore fragilità di questo sistema e voi sapete come poterlo raccontare. La definizione è quella che sono dei materiali organici e non metallici, e questo l'abbiamo detto anche la scorsa volta. I legami che coinvolgono le strutture cristalline quando sono presenti, perché poi alcuni ceramici sono amorfi, abbiamo detto che il caso emblematico è proprio il vetro, sono quindi caratterizzati questi solidi ionici da legami ionici, ma possiamo avere anche dei legami che sono di tipo covalente. Tutte le altre caratteristiche sostanzialmente le abbiamo già dette e ci siamo anche abbondantemente occupati, come segno di spiegazione nella maniera più immediata, di quelli che sono i ceramici tradizionali. Qual è la differenza con i ceramici avanzati? Sostanzialmente vengono utilizzate delle materie prime pure, per esempio, come in questo caso, allumina oppure carburo di silicio. Realizziamo dei ceramici utilizzando semplicemente un ossido, un composto che sia puro. Questo per garantire una omogeneità delle prestazioni, perché abbiamo visto quanto siano complesse le argille, addirittura quanto possano essere ancora più complesse se vengono per motivi economici recuperate dalla terra tal quale, dove peraltro ci sono anche una serie di altre componenti, dove quindi l'argilla è solo la frazione nobile. Mentre se noi abbiamo la possibilità di curare la composizione, in questo caso certamente possiamo avere una progettazione del materiale con specifiche funzioni. Ora quello che vi voglio mostrare, e non ci soffermeremo in particolare perché a mio giudizio le celle principali appunto le abbiamo già viste, queste sono semplicemente da dove si originano. Intanto vi ho già detto principalmente che le strutture cristalline, quelle sono e quelle rimangono, nel caso dei ceramici sono un po' più complesse perché abbiamo per esempio nella posizione di una cubica corpo centrato, così come la vediamo qui, una tipologia di atomo che però non è la stessa invece nel caso in cui stiamo valutando una composizione che è mista. Insomma, nel nostro acciaio avevamo gli atomi nel reticolo che erano atomi di ferro, poi potevamo avere, cioè avevamo la soluzione solida interstiziale degli atomi di carbonio. Ed ecco qua da dove nasce quel tetraedro che vi ho mostrato in precedenza. Questo è un reticolo di una cubica semplice, dove però come cella elementare viene individuato, guardate un po', questo atomo, che è questo, qui abbiamo quest'altro, qui abbiamo questo e questo, ancora scendiamo da questa parte, al centro abbiamo un atomo diverso, ok? Dovete individuare quello che è la cella ottaedrica che si trova di conseguenza a partire da questo schema, che era quello che noi per i metalli abbiamo definito delle cubiche semplici.
E così allo stesso modo potrete verificare da dove arriva il tetraedro, sempre in un'organizzazione di un solido. Quindi non è che abbiamo cambiato stratagemma con cui rappresentare le nostre organizzazioni atomiche, ma abbiamo un cambiamento di posizione degli atomi, un mix di atomi, e appare decisamente più semplice andare ad individuare queste due strutture geometriche piuttosto che voler rappresentare questi atomi in posizioni diverse intermedie. Insomma, se io mi mettessi qui e iniziare a dare tutte le coordinate che ci sono per vedere che poi è quella struttura che viene replicata sullo spazio, è più complesso, ok? Quindi tetraedro e ottaedro. E così, attenzione, possiamo avere veramente delle strutture anche molto complesse che si abbinano tra loro, ma che sono riconducibili a quegli schemi che però ho cercato appunto di raccontarvi. Ora, questa parte noi, secondo me, l'abbiamo già approfondita la scorsa volta, gli elementi sono quelli che vi ho dato. Vi vorrei portare invece a vedere meglio quelle strutture dei silicati, anche queste le abbiamo visto, cioè dei piani, per esempio, di tetraedri e di ottaedri. Guardate che in particolare vi ho semplificato la vita perché vi ho parlato dei filosilicati, cioè di organizzazioni in piano, però di silicati ne esistono di diverse tipologie, che possono essere per esempio con strutture a isola, con struttura a catena. I filicati sono un numero piuttosto elevato, di cui noi abbiamo visto appunto quelli che sono i filosilicati. Ora vado avanti perché ritengo che queste cose appunto le abbiamo già viste, abbiamo visto un video del collage, per questo vi dicevo, ragazzi, vi voglio far vedere un po' di materiale semplice, un video dove è vero, abbiamo il signore in pantaloncini ma sta facendo la stessa cosa di uno schema e forse ce lo fa capire meglio. Per dirvi che anche i ceramici avanzati sfruttano lo stesso principio. Devo dare una forma, le forme vengono date in quel modo, l'avete visto anche per gli altri materiali, per esempio quelli polimerici. Ho la pressatura, ho il collaggio, posso avere l'estrusione e così via, cambiando la tipologia al di fuori di quella che è il dispositivo a vite, posso avere l'iniezione se ho bisogno di, per esempio, aumentare la pressione perché devo realizzare un pezzo ad altissima precisione dove ho bisogno che il materiale in maniera uniforme e compatta vada a colmare ogni spazio nel mio stampo, allora inietto questa materia prima e poi farò la fase appunto di essiccamento. Quindi tutta questa roba io ve la sto mostrando per dirvi che in precedenza, forse in maniera appunto più immediata, vi ho fatto vedere la stessa identica cosa. Adesso però di quel processo di cottura invece voglio fare un approfondimento, perché la cottura nei ceramici viene chiamata sinterizzazione, nello specifico, soprattutto per quello che è il ceramico avanzato. Ed in questo caso noi nella sinterizzazione abbiamo proprio delle particelle ben esemplificate da questo schema che dovrebbe rappresentare due sfere, almeno nell'idea della sfumatura, dove queste particelle, come vi dicevo, vengono saldate, consolidate tra loro mediante dei fenomeni che ancora una volta sono di diffusione allo stato solido. Vedete, quindi ritorna il concetto che abbiamo visto più volte per i materiali metallici, e questa diffusione crea dei colli di adesione che riducono notevolmente la porosità. Allora io posso cuocere in ceramico, come abbiamo visto il caso di quel mattone, all'interno di un forno dopo che l'ho messo in posizione, ma posso anche cuocere attraverso degli altri sistemi. Per esempio posso prendere il mio campione, farlo attraversare da una corrente elettrica e contemporaneamente sottoporlo a forti pressioni. In questo modo ho la capacità di ridurre veramente al minimo la porosità e di creare un campione che viene definito denso, può essere denso al 99,8%. Cioè questa densità è molto importante quando appunto devo evitare che ci siano discontinuità nella matrice, quando il mio materiale deve sopportare delle condizioni in cui la presenza di vuoti sarebbe pericolosa. Inoltre, come abbiamo detto, durante i fenomeni di cottura e quindi di sinterizzazione si ha spesso la fusione di alcune materie prime che possono costituire dei rivestimenti vetrosi. Ecco quali sono ancora le tipologie di strutture ceramiche che posso avere ad una scala del grano nel caso di una porcellana, quindi di un ceramico tradizionale, dove potete anche notare come il sistema sia compatto. Ma anche nel ceramico avanzato, che per esempio viene ottenuto dalla lumina, noi abbiamo ancora una volta una struttura per grani, ancora una volta parecchio compatta, sempre che la vogliamo, perché attenzione, possiamo avere dei ceramici di allumina porosi, in quel caso dobbiamo mettere proprio un agente che generi la porosità, come stavamo dicendo prima. L'agente che genera una porosità potrebbe essere un polimero. Io vado a mettere nel mio impasto del polimetilmetacrilato e questo ad una temperatura che non è ancora quella raggiunta della cottura letteralmente brucia e lascia uno spazio vuoto. Questo è un principio che è valido nei ceramici avanzati, ma è valido anche nei ceramici tradizionali. Il classico mattone chiamato Porton è un ceramico che viene prodotto aggiungendo all'impasto del polistirolo. Il polistirolo brucia e noi abbiamo una porosità artificiale. Voglio creare una turbina per un aeroplano che mi garantisca di mantenere una certa conducibilità termica, posso mettere un particolato ben preciso di un polimero dentro il mio impasto, dopo che questo brucia lascia una certa classe di pori che quindi posso progettare, che non inficerà, o perlomeno inficerà quanto previsto, le mie proprietà meccaniche, ma mi darà modo di avere in esercizio le condizioni desiderate in termini di dissipazione del calore. Ora, se voi andate a vedere le diverse tipologie, noi partiamo sempre da un materiale prevalente che può essere abbinato con qualcos'altro, può essere drogato con delle altre sostanze, nel caso dell'allumina per esempio con l'ossido di magnesio. In questo caso avviene una pressione, quindi diamo forma al nostro pezzo per pressione e poi sinterizziamo, innalziamo la temperatura e facciamo avvenire queste reazioni qui. Nitruro di silicio, anche in questo caso abbiamo il nostro materiale in polvere che viene compattato e in questo caso c'è un processo che è proprio quello della nitrurazione, cioè noi abbiamo un flusso di azoto gassoso che attraversa il nostro
materiale che viene inserito nel nostro materiale e ci darà un ceramico che ha delle applicazioni dei motori avanzati con una moderata resistenza meccanica. Guardate invece il carburo di silicio che viene addirittura sintetizzato a 2100 gradi, e questo è classicamente un rinforzo dei materiali compositi. E poi ancora la zirconia, che è polimorfa, in questo caso molto spesso viene utilizzata proprio nelle barriere termiche, quindi per quelle parti in un aeroplano, nelle navicelle spaziali o comunque in generale laddove sia necessario avere una barriera termica, una protezione nei confronti di alcuni pezzi metallici, per esempio sottostanti. Quindi io potrei avere un pezzo meccanico che si riscalda molto, ma dove devo avere la capacità di interagire, e posso pensare a un rivestimento, quindi a una barriera termica che consenta queste operazioni, o consenta per esempio di attenuare uno sbalzo termico, quindi di non esporre direttamente all'ambiente circostante questo pezzo che si riscalda, ma riuscire ad attenuare la dissipazione, perché conseguentemente alle variazioni di temperatura, come abbiamo avuto modo di notare abbondantemente anche nei metalli, cambiano le proprietà. Un piccolo riassunto su quelle che sono le proprietà principali. Vedete, per l'alumina al 99% noi abbiamo una differenza di densità 3,85 per esempio rispetto alla zirconia 5,55, e abbiamo delle ottime resistenze a compressione. Come sempre abbiamo la perdita di un ordine di grandezza almeno nella resistenza a trazione, e comunque all'incirca anche per quanto riguarda la resistenza a flessione, anche se è più o meno è più o meno simile. Nel caso della tenacità a frattura abbiamo dei valori che oscillano tra i 4 e gli 8, anche di più. Però attenzione, che questo significa, prendeteli qualitativamente, perché come sempre non vi viene richiesto di conoscere a memoria un valore di una tabella, ma vi viene richiesto di saper paragonare alcune tipologie di ceramici tra loro. Ora, se volete osservare quella che è proprio la variazione delle resistenze meccaniche, in questo caso una variazione di resistenza meccanica trasversale in funzione della porosità, beh, noterete immediatamente che al progredire del valore della porosità in frazione, quindi infrazione significa che questo 0,5 è il 50%, quindi noi abbiamo infrazione, vedete come ci riportiamo su dei valori piuttosto bassi appena inizio ad avere dei vuoti consistenti. Quindi già il 10% di porosità mi porta a perdere circa 100 megapascal di resistenza meccanica, e come vedete questa perdita non è lineare, però ha un andamento curvo, e quindi abbiamo una sorta di legge di potenza che va a descrivere questo andamento, e sono generalmente quei modelli noti con il cognome dei due studiosi, che sono Gibson e Ashby.
Le prove meccaniche anche nel caso dei ceramici sono sempre le stesse. È ovvio, come sempre, che io avrò una prova meccanica prevalente sulle altre. Abbiamo imparato che per i metalli, per esempio, la prova principale è la prova a trazione. Nel caso dei ceramici, la prova principale è la prova a compressione. Ok? Cioè devo fare una prova a compressione. La prova a compressione in che cosa consiste? È l'inverso della prova a trazione. Quindi io il mio campione ceramico, in questo caso ho anche il mio sistema di pressa, dove un cilindro oleodinamico spinge questo piatto inferiore verso l'altro che è bloccato, e quindi dicevamo che mentre prima andavo a misurare quello che era l'allungamento, in questo caso vado a determinare un abbassamento dell'altezza, perché all'inizio io ho...
Questi colorati sono di maggiore qualità, quindi
uso questi. Quindi ho un'altezza iniziale. Ragazzi, non mi cadete sulle prove.
Non so se erano le stesse. Però 5.
No, quello è un caso. È un carico di punta, quindi è risolto da Erlero un po' di tempo fa. Tanto è vero che il gesso si spezza per avere sempre più corto, no? Questa cosa, altrimenti qua il momento torcente ve lo porta a rottura in mezzeria. Quindi HI, che cosa succede? Abbiamo l'altezza iniziale e allora noi applichiamo la forza, ovviamente esagero, perché abbiamo visto che i ceramici hanno una loro capacità di deformarsi molto ridotta, abbiamo detto anche sono dei materiali fragili, sono particolarmente rigidi, quindi avranno un modulo elastico elevato, però la loro capacità di deformarsi è ridotta. Adesso qui, per motivi puramente illustrativi e didattici, esagero. Quindi supponiamo che il nostro piatto vada a spingersi verso e contro l'altro, e di conseguenza io porterò la nuova superficie del piatto, che adesso segno in verde, supponiamo in questa posizione, ok? Quindi questo è il nuovo piatto, dove io avrò un'altezza, supponiamo H2. Ora, se voi immaginate di fare questo lavoro in tutte le parti intermedie, anche tra HI ed H2, supponiamo, scusate, HI, facciamo HF, così, potete costruire il vostro diagramma sforzo di deformazione in campo elastico, ok? Perché avrete H1, H2, H3, H4 e così via sino ad HN, e potrete costruire il grafico che abbiamo sempre chiamato, quindi sforzo
deformazione, ad una certa altezza corrisponderà una deformazione, quindi all'altezza H1 ci sarà Y1, ad Y1 corrisponderà Sigma1, insomma andrete a stabilire una serie di punti che vi determineranno quel campo elastico che è rappresentato ancora una volta dalla legge di Hooke, dove lo sforzo è uguale al modulo elastico per la deformazione, e questo è sempre vero. Ora, che succede? Ad un certo punto si arriverà alla frattura del nostro materiale, cioè quei difetti vengono ad essere sollecitati, abbiamo concentrazione degli sforzi nelle cricche, quindi la propagazione della nostra frattura è la rottura improvvisa del nostro materiale, quindi la perdita di consistenza e la fratturazione in diversi pezzi. Questo è già
lavorato,
come?
La prova si fa con il già lavorato.
Sì, con il cotto. Qual è il fatto? Si fa un campione ceramico, per esempio un campione che può essere cubico, 5x5x5, 4x4x4, e si fa una prova del materiale. Però si può rompere un mattone, prendete un mattone, si può rompere un altro oggetto che è stato preparato, quello è un altro discorso. Diciamo che ci sono prove da laboratorio da fare in questa maniera. Quindi noi abbiamo la rottura, quindi una rottura che è fragile, un rilascio improvviso di energia e di conseguenza il disfacimento del nostro campione. Tutto questo può essere fatto ovviamente per tutte le prove che abbiamo già visto, compreso quindi quelle a flessione, compreso quindi quelle di tenacità, per misurare i valori che avranno certamente delle loro caratteristiche specifiche, e sono quelle che dipendono ancora una volta dalla temperatura di cottura, dalla composizione del materiale, anche dalla progettazione dei mix dei materiali. Vedete, questo ve lo mostro per dirvi ancora una volta che abbiamo la misura tenacità così come l'abbiamo elaborata per i materiali metallici. Le prove sperimentali sono sempre quelle, saranno i materiali a rispondere in maniera diversa. Vedete, la cricca è la propagazione della cricca che noi abbiamo in questo caso, sino ad arrivare poi a quelle prestazioni termiche in funzione della conducibilità del nostro materiale. Quindi la conducibilità, guardate come varia in funzione di quelle che sono le prestazioni in termini di temperatura, cioè noi abbiamo un innalzamento della temperatura, in alcuni casi quindi abbiamo una discesa dei valori di conducibilità termica, in altri invece ne abbiamo un aumento. Questo ci dice tutto sulla varietà dei nostri materiali ceramici, e ci dice tanto quindi su quello che è proprio lo studio e l'applicazione che possiamo riservare a questi materiali. Ci vediamo quindi lunedì, diremo qualcosa sui vetri e poi passeremo ai materiali compositi e dobbiamo vedere dei piccoli cenni su quelli nanostrutturati.